Bentornati al corso. In questo modulo vedremo come gestire il codice sorgente con Visual Studio Online e come fare la gestione del lavoro con VSO. Quindi andremo a parlare della funzionalità di Work Item Tracking, quindi la gestione vera e propria degli elementi di lavoro, e di quella funzionalità di cui accennavo prima, ovvero lo stakeholder feedback, quindi come poter interagire e avere dei feedback dai nostri stakeholder di progetto. Iniziamo però parlando della gestione del codice sorgente con Visual Studio Online. Come vedevamo nel modulo 1, possiamo definire due tipi diversi di repository per il nostro codice sorgente. Possiamo definire un repository utilizzando il Team Foundation Version Control, TFVC, quindi un repository di tipo centralizzato, oppure utilizzando Git. Git che è nativamente implementato all'interno di Visual Studio Online, e che, come saprete, è un repository di tipo distribuito. Un'altra caratteristica fondamentale di un source control e anche di quello di Visual Studio Online è che fornisce la cronologia delle modifiche, quindi è possibile sapere in ogni momento chi ha fatto cosa e quando l'ha fatto. Fornisce una funzionalità di revisione del codice, quindi di code review, di cui parleremo tra poco. Fornisce delle funzionalità di gestione dei branch anche in modo grafico, quindi si riesce a vedere in modo grafico la gerarchia dei branch e della gestione dei merge. E come accennavo anche nel modulo precedente, con Visual Studio Online si può fare sviluppo e si può implementare un source control che sia completamente cross-platform, perché grazie a Team Explorer Everywhere, che funziona anche su Linux, funziona su Mac, funziona su Unix, per esempio, è possibile portare lo sviluppo anche su queste piattaforme. E soprattutto anche con tecnologie diverse dal mondo .NET, perché l'integrazione con Eclipse fa sì che si possa sviluppare magari anche in Java, oppure per esempio applicazioni per telefoni Android. Piuttosto che l'integrazione con Xcode fa sì che si riesca a sviluppare anche o si riescano a portare sul source control di Visual Studio Online anche applicazioni iOS o per OS X. Quindi, dicevamo, il Source and Version Control è un sistema di gestione e versionamento dei sorgenti. Versionamento è importante perché siamo in grado di capire in un punto preciso del tempo, in un momento preciso del tempo, qual era lo stato dei nostri sorgenti. E magari anche capire qual era la versione dei file che magari è andata in produzione, piuttosto che è stata messa in test e così via. A seconda che si scelga un repository TFVC o un repository Git, le operazioni disponibili sono diverse, ma di fatto quello che si può fare comunque è prendere dei file dal source control, modificarli, applicarli al source control in modo da renderli disponibili anche agli altri. Per quanto riguarda il repository TFVC, queste operazioni, le principali, sono le operazioni di checkout, check-in e shelve, quindi checkout, prendere il file dal source control, checkout che può essere anche esclusivo, quindi nel caso non lo sia, se io faccio una modifica, qualsiasi altra persona del team può modificare contemporaneamente anche quel file e nel momento in cui uno dei due lo rimette sul source control, l'altro, nel momento in cui lo farà, verrà avvisato che deve essere fatto un merge tra i file. L'operazione di checking è appunto quella di rimettere sul source control quel file o le modifiche che sono state fatte. E poi c'è una funzionalità molto interessante, che è la funzionalità di shelve, che sostanzialmente permette di mettere in stato sospeso delle modifiche. Questo è comodo perché magari io sto lavorando a una modifica, non riesco a completarla, ma non voglio perdere il lavoro che ho fatto, quindi la metto online, la metto sul source control, in stato sospeso. Questo perché se io la mettessi magari facendo un normale check-in, rischio che magari la funzionalità non è finita o non è testata, quindi magari non funziona e comprometto tutta la codebase anche per i colleghi di team. In questo modo, invece, mettendola in shelve, io comunque ce l'ho sul source control, che significa che anche se prima lavoravo da un PC, mi sposto su un altro PC e continuo a avere le modifiche come avessi fatto checking, ma non vanno a influire sulla codebase di tutti, ma solo sulla mia. E per quanto riguarda la Git, invece, ho le classiche operazioni di clone, pull, push, eccetera. Come dicevo prima, c'è la visione completa della cronologia delle modifiche, quindi so sempre chi ha fatto cosa, quando e perché. Il perché dipende in realtà se l'utente ha messo un commento, cosa che può essere resa obbligatoria, o se ha collegato quel chainset di modifiche a un work item o un'insieme di work item. Un'altra cosa interessante che permette di fare il source invention control è un confronto tra versioni diverse delle modifiche o dei file. Questo significa che se io voglio sapere tra un chainset e l'altro che cosa è stato modificato, tra un checking e l'altro che cosa è stato modificato, ho la possibilità di fare un confronto tra la versione attuale e la versione precedente, o comunque tra due versioni diverse dello stesso file, in modo da capire effettivamente le modifiche che sono state apportate. Come dicevamo, Visual Studio Online ha anche la gestione dei branch e dei merge. Per la gestione dei branch è importante sottolineare che una volta fatto un branch, quel branch mantiene tutta la history delle modifiche dei suoi elementi, quindi io posso risalire indietro con le modifiche anche in un momento in cui quel file non era ancora in quel branch, o comunque non era ancora stato creato un branch per quella parte di file o di soluzione. La gestione dei branch è una gestione che facilita i merge, anche perché mantenendo la history, il sistema e anche noi, se dobbiamo farlo manualmente, sappiamo effettivamente quello che è stato fatto, e ha la visualizzazione grafica delle gerarchie all'interno di Visual Studio. Per quanto riguarda invece la gestione dei merge, la gestione dei merge con Visual Studio Online utilizza lo stesso motore di merge di Team Foundation Server, che permette, tra le altre cose, una risoluzione automatica dei conflitti nel caso in cui ci siano modifiche apportate sugli stessi file da persone diverse o in branch diversi. Nel caso in cui questo non sia possibile, cioè nel caso in cui non sia possibile fare una risoluzione automatica dei conflitti, il sistema dà la possibilità di intervenire manualmente per cercare di risolvere il problema. Per quanto riguarda invece la funzionalità di revisione del codice, funzionalità che vedevamo prima, funziona in questo modo qui. Lo sviluppatore fa una modifica, un'implementazione, e richiede una revisione di quello che ha fatto. Quando lo fa, utilizzando Visual Studio, la modifica viene messa nello stato sospeso che vedevamo prima, quindi viene fatta un'operazione di shell. Fatto questo, la modifica viene salvata sul source control e lui può continuare tranquillamente a fare altri sviluppi, a modificare altri file, eccetera. Una volta fatta la richiesta di code review, al revisore che è stato designato, perché quando viene fatta la richiesta viene inserito chi dovrà fare poi la revisione del codice, vede e può decidere di accettare o rifiutare la richiesta in sospeso. Se decide di accettarla, se così non fosse, arriva un alert allo sviluppatore che dice che la richiesta non è stata accettata. Se l'accetta, però, il revisore vede i file che sono stati modificati e le modifiche effettuate ed ha la possibilità anche di commentare o l'intera modifica, quindi dare un commento globale a quello che è stato fatto, oppure può commentare le singole parti di codice o le singole modifiche che sono state fatte. Una volta poi reinviata la risposta, lo sviluppatore vede il feedback e può procedere di conseguenza, quindi fa l'unshelve delle modifiche, lo toglie lo stato sospeso e gli viene riproposto esattamente lo stesso ambiente Visual Studio come quando ha fatto lo shelve, può vedere i feedback, può vedere i commenti e, a seconda del tipo di commento ricevuto e del tipo di feedback ricevuto, può decidere o di fare il check-in della modifica, quindi così com'è, in caso di feedback positivo, oppure di modificare ulteriormente il codice e di richiedere una nuova revisione del codice, oppure se magari il reviewer gli ha detto che la modifica da fare era piccola e che non serviva, può rimandare online le modifiche, quindi fare un check-in e a quel punto le modifiche entrano a far parte della codebase come fosse un check-in normale. Abbiamo visto ora in teoria come e che cosa può fare il source control, come si gestiscono i branch e cosa sono le code review. Vediamolo ora in pratica. Siamo in Visual Studio 2013 per la precisione, che ha già integrato il Team Explorer. Team Explorer, che fino alla versione di Visual Studio 2012 andava installato a parte, ora appunto è già integrato. Per poter visualizzare il nostro source control, andiamo ad aprire il source control Explorer, che si apre in questa finestra, dandoci la lista di tutti i team project che sono stati creati sul nostro Visual Studio Online, tra cui anche Test Agile, questo progetto qui, che come vedete contiene la web application che userò per questo test. Quando ci connettiamo per la prima volta, o comunque dopo un po' di tempo, al nostro source control, una cosa buona e giusta da fare è sempre quella di verificare che non ci siano state nel frattempo modifiche, soprattutto se lavoriamo in team, è sempre bene andare a lavorare sull'ultima versione disponibile dell'applicazione. Quindi facciamo tasto destro, Get Latest Version. Get Latest Version si collega al Visual Studio Online, controlla se tutti i file che abbiamo in locale sono aggiornati rispetto a quelli che sono sul source control e se non lo sono li scarica, li aggiorna. In questo caso ci dice che tutti i file sono aggiornati. Quello che possiamo fare da subito è verificare per esempio, su un file qual è stata la sua history. Per esempio, prendiamo il file startup.cs, vediamo che abbiamo l'ultima versione disponibile, l'ultimo check-in è stato fatto in questa data. Io ci clicco sopra con il tasto destro, View History, e vediamo che questo file è stato aggiunto da me in questa data e è un'operazione di add, quindi non c'era sul source control e è stato aggiunto con questo commento. Se io apro il file in Visual Studio e faccio una modifica. Mettiamoci magari un commento. Ok, lo salviamo. E innanzitutto vediamo che automaticamente il mio nome è stato aggiunto alle proprietà del file. È stato fatto il checkout di questo file, quindi in modo automatico è stato estratto dal source control in edit. In questo momento il checkout non è esclusivo, quindi se un'altra persona da un altro PC vuole modificare questo file, lo può fare. Check-in che una volta fatta la modifica è possibile fare sempre con il tasto destro dicendo Check-in pending changing. Fatto questo, viene aperta qui a lato la finestra con le modifiche. Vediamo che incluse sono solo le modifiche appena fatte, quindi nel mio caso il file startup CS. È buona norma inserire sempre un commento, che nel mio caso sarà commented align. Ci chiede conferma, è possibile anche disabilitare la conferma, e viene eseguito il check-in. A questo punto, se io torno sulla history e gli dico di aggiornare, vedrò il check-in di prima e anche il check-in attuale. Quindi vedrò tutta l'history del mio file. Se io volessi a questo punto andare a vedere le modifiche che sono state apportate tra un changeset e l'altro, mi basta fare doppio clic su Startup CS, mi viene visualizzata la comparazione tra la versione precedente che abbiamo qui a sinistra e la versione attuale che abbiamo qui a destra. E vediamo che l'unica modifica è stata fatta con quel commento che effettivamente abbiamo visto insieme. Quindi ho la possibilità in ogni momento di vedere l'history di un file, ma anche l'history di un'intera cartella e di vedere che modifiche sono state apportate. Chiudiamo la scheda. Dicevo, io ora ho fatto la diff su un file, l'history su un file, ma se io andassi a vedere la history di tutto il team project, vedrei che oltre alla modifica che ho apportato ora, oltre all'importazione iniziale del progetto, che se vado a vedere ho tutta la lista dei file marchiati come add, ho anche alcune cose che ha fatto lui prima, lui intendo Visual Studio Online, quando è andato a creare per me il team project. Quello che abbiamo visto è visibile anche dal portale online, andando su Code, che sostanzialmente è il Team Explorer portato sul web. Quindi anche in questo caso io posso andare a visualizzare con il tasto destro la history e in modo similare mi viene riportato, diviso per data, quello che sono state le modifiche fatte e anche in questo caso ho la possibilità di vedere effettivamente la modifica apportata. Se ora volessi fare un'ulteriore modifica del codice, mi basterebbe andare di nuovo sulla classe, aggiungere magari una seconda linea di codice, utilissima, salvare e, in questo caso non si è ancora accorto che ho fatto la modifica, aspettiamo il refresh, ok, si è accorto, check-in, second change, check-in, gli diamo la conferma e via. Aspettiamo che finisca il check-in, ora refresherà, perfetto. Vado a vedere la history e vedo che ho tre modifiche al mio file, l'initial import, quella che abbiamo fatto prima con il commento e la modifica attuale. Supponiamo a questo punto di voler capire che tipo di modifiche ha subito il file, quindi andiamo a confrontarlo non più con il changeset precedente, quindi con la versione precedente, ma voglio confrontarlo con la prima versione. Per farlo posso utilizzare sempre il Source Control Explorer, tasto destro sul file, compare. Compare dicendogli di andare a cercare un changeset specifico e vado a prendere il primo changeset che trovo, quindi quello più vecchio. Dandogli l'ok, lui ha qui il path sul SUSControl, qui il path sul mio PC, quindi dandogli l'ok, quello che farà sarà andare a confrontare il file su SUSControl con questo changeset con il mio. Dandogli l'ok, vedremo che questo era il file originale, questo a destra è il file attuale e nella sua storia ha avuto queste linee modificate. Quindi ho anche la possibilità non solo di confrontare un changeset con un altro, se sono consecutivi, ma anche tra changeset diversi distanti nel tempo. Ho anche la possibilità di sapere chi ha fatto le modifiche, non solo quali modifiche sono state apportate. Mi basta fare tasto destro, Source Control, Annotate. In questo modo, vicino alle righe ho il chainset in cui sono state modificate o create, come qui in questo caso, la data e l'utente che riga per riga o modifica per modifica ha fatto il check-in. Quindi ho, come abbiamo visto, un insieme completo di informazioni che mi permettono di capire in qualsiasi momento chi ha fatto che cosa, quando e anche eventualmente il perché. Cambiamo argomento e parliamo dei branch. In questo momento questo team project è un team project senza branch, è un team project che contiene una soluzione Visual Studio, ma in forma di normali cartelle. Se io volessi creare un branch di questo progetto è molto semplice, perché mi basta cliccare sempre con il tasto destro sul nome della cartella che voglio far diventare un branch, andare su Branching e Merging e dirgli di diventare un branch. Diamo il nome al branch, diciamo di prendere l'ultima versione disponibile e gli diamo OK. Il Visual Studio insieme con Visual Studio Online sta creando per noi il branch e non appena fatto ci darà la notifica. Infatti, vediamo che, ingrandiamo un po', l'icona è cambiata, non è più l'icona della cartella, e anche vicino a il nuovo progetto c'è questa iconcina qui. Questa iconcina qui significa che quello è un branch derivato da qualche parte, che però non è ancora stato committato, non è ancora presente sul SysControl. Infatti, se andiamo a vedere il portale online, qui, vediamo che non è presente il branch. Questa cartella è diventata un branch, e lo vediamo dall'icona, ma l'altro branch, quello appena creato, non è presente. Perché dobbiamo committarlo. Quindi, checking pending changes. Vediamo che abbiamo tutte le modifiche, tutti i file sostanzialmente, perché quando abbiamo creato il branch tutti i file vengono in qualche modo duplicati. In realtà sul SysControl non vengono di fatto duplicati, ma vengono tenuti dei riferimenti ai file originali. Dobbiamo farne il check-in. Ci mettiamo un commento, confermiamo, lui ci metterà un attimo. Se torniamo di qua a questo punto, facendo refresh, vediamo che c'è anche il nuovo branch. Come vi dicevo prima, il branch mantiene l'history delle modifiche. Quindi se io vado su il file startup CS, che è quello che ho modificato prima, mi aspetto di vedere anche le mie modifiche. View history, e sorprendentemente non c'è la modifica, c'è solo la modifica di creazione del branch. Vediamo però che vicino al chainset c'è un'iconcina. Se io vado a cliccarci sopra, vedo che in realtà mi prende anche tutte le modifiche fatte prima della creazione del branch. Quindi di default non sono visibili, cioè la modifica a questo file, le modifiche a questo file compaiono solo dal momento di creazione del branch in poi. Ma andando ad espandere la selezione, vediamo che effettivamente mi riporta anche l'history che avevo prima. Quindi non vado a perdere assolutamente nulla. In modo simile posso vedere l'history anche dal portale online. Se vediamo, ho l'history del mio file startup CS, ho la modifica di creazione del branch e nel momento in cui vado a cliccare su Show Branch History, vedo anche le modifiche fatte precedentemente. Quindi, come dicevo prima, non perdo assolutamente niente. Andiamo a fare ora una modifica, magari su un altro file, anche all'applicazione sul branch. Supponiamo, per esempio, ai fini, della demo, di voler aggiungere la documentazione a questo metodo. Quindi, scriveremo un metodo chiamato all'avvio della web app. Salviamo. Facciamo il check-in delle modifiche. Io sono abituato a mettere i commenti in inglese, visto che lavoro sempre con team internazionali. Comunque, detto questo, abbiamo fatto la modifica. Supponiamo di voler portare la modifica anche sul branch originale. Per farlo, anche in questo caso tasto destro, branching e merging, e prima abbiamo fatto un'operazione di branch, ora facciamo un'operazione di merge. Fatta l'operazione di merge, lui ci chiede quale sarà il branch sorgente, e in questo caso è questo qui, quindi ha già il web app meno branch. Quale sarà la destinazione di questa operazione di merge? Sarà il branch originale. Clicchiamo su Next. Gli diciamo che vogliamo che sia l'ultima versione, ma potremmo dirgli anche fino a un change set piuttosto che fino a una determinata data e così via. Nel nostro caso prendiamo l'ultima versione disponibile. Veniamo avvisati che il merge sta per iniziare, che non appena clicchiamo Finish il merge eseguirà, e che per poterlo rendere definitivo, come prima nell'operazione di branch, dobbiamo fare un check-in delle modifiche. Ci dice anche che se troverà dei conflitti durante il merge e non sarà in grado ovviamente di risolverli automaticamente, verrà mostrato un pop-up che ci permetterà di risolverli manualmente. Diamo finish, in questo caso non ci dovrebbero essere dei conflitti, e infatti è così perché abbiamo modificato dei file diversi. Se andiamo a vedere all'interno del nostro progetto, vediamo che il file che abbiamo modificato sull'altro branch è segnato come edit, ma con un edit particolare, non è un edit normale, è un edit di merge. E infatti vediamo anche che anche in questo caso c'è l'iconcina che ce lo fa notare, oltre a essere scritto chiaramente qui. Come nell'avviso che ci è stato mostrato, ci ricordiamo che per salvare queste modifiche dobbiamo fare un check-in e quindi salviamo le nostre modifiche. Una volta fatto il merge, se quel branch non ci dovesse più servire, possiamo anche eliminarlo. Il branch viene selezionato, viene indicato come da eliminare e se andiamo a fare il check-in, lo vedremo effettivamente scomparire. Mettiamo sempre il solito commento, check-in. Aspettiamo che finisca. Se ora ci spostiamo sul portale online, facciamo refresh e vediamo che il branch effettivamente non c'è più. Se ora andiamo a vedere la history del branch originale, ci accorgiamo di una cosa che è un po' spiacevole, cioè che abbiamo un buco di changeset dal 60 al 63. Questo perché 61 e 62 erano relativi al branch che abbiamo eliminato ed eliminando il branch abbiamo perso anche l'history. Quindi state attenti a cancellare i branch, fatelo solo nel momento in cui siamo sicuri che non serve più e che non ci interessa mantenere l'history di quel branch perché altrimenti non possiamo più recuperarla. Bene, cambiamo ora argomento e andiamo a vedere come è possibile richiedere una revisione del codice. Andiamo a selezionare un file da modificare, per esempio questo. Modifichiamo questa descrizione e gli diamo introduzione all'ALM con Visual Studio Online. Salviamo e anziché andare a fare check-in della modifica, andiamo a richiedere una code review. Per farlo ci spostiamo sul Team Explorer, andiamo a selezionare My Work, che è la tab dedicata a tutto quello che sto facendo io, quindi se ho modifiche in sospeso, se ho dei work item disponibili, e in questa sezione, la sezione In Progress Work, ho la possibilità di andare a fare una richiesta di una code review. Mi basta cliccare su Request Review per far comparire questo modulo di richiesta. Andiamo ad inserire il nome del reviewer che vogliamo ci faccia la code review. Nel mio caso vado a inserire me stesso. Se notate ci sono due account con il mio nome, uno senza accento e uno con l'accento. Andiamo a inserire l'oggetto, quindi per esempio label cambiata. L'area, in questo caso ho solo un'area sul progetto, quindi rimane selezionata quella, e andiamo ad inserire la descrizione che vogliamo dare. Premiamo Submit Request e il sistema sta aprendo per noi una richiesta di code review. Richiesta di code review che vediamo qui in basso e vediamo che la richiesta è in stato ancora non accettato. Se ora io apro un'altra istanza di Visual Studio dove sono collegato con l'altro account e vado su My Work, vedo che ho una richiesta in arrivo, denotata dalla freccina, da parte di Davide Benvenu, quello con l'accento. Cliccando, mi vengono date le informazioni relative alla richiesta di code review, vedo che è stato modificato un file, vedo quello che è il commento che è stato inserito, cliccando sul file posso vedere le modifiche che sono state implementate. Vedo la modifica fatta, posso aggiungere un commento alla modifica, semplicemente con il tasto destro, Add Comment, e ci scrivo metti VSO al posto di Visual Studio Online. Salvo. E posso rispondere alla richiesta con OK. Fai la modifica e check-in. Salvo. Imposto il file come controllato. E gli rispondo con un with comments. Quindi significa che ho preso in carico la richiesta, l'ho vista e gli ho mandato un commento. Se io torno qui sul Visual Studio originale dove ho fatto la richiesta, vedo che la richiesta ha cambiato colore, è diventata un po' più in grossetto. Significa che ci sono stati dei cambiamenti. E infatti vedo che Davide Benvenu, quello senza apostrofo, senza accento, l'ha impostata finita come commenti, anche in questo caso. Doppio clic, posso andare a vedere il commento che è stato inserito sulla mia modifica. A questo punto, negli Edit Local File, ok, ho finito. Qui gli dico chiudi review come completata. A questo punto posso andare a fare il check-in delle modifiche con il commento. Quindi quello che abbiamo fatto è stato fare la modifica al codice, inviare una richiesta di code review. Dall'altra parte, come reviewer, l'abbiamo accettata, l'abbiamo eseguita, abbiamo dato una controllata al codice, abbiamo restituito un feedback. Lo sviluppatore ha preso quel feedback, ha fatto le modifiche che gli avevamo indicato e poi ha fatto il check-in. Quindi abbiamo visto come utilizzare il source control di Visual Studio Online, come poter vedere l'history dei file, come poter gestire dei branch e dei merge e come fare a richiedere e a rispondere a una code review. Passiamo ora alla parte di gestione del lavoro. Innanzitutto, possiamo dire che abbiamo tre modi diversi di lavorare, nel senso che quando noi creiamo un nuovo team project, possiamo scegliere che process template applicare al progetto. Process template sono di tre tipi, per cui da qui appunto tre diversi modi di lavorare, e sono il template Scrum, il template Agile e il template CMMI. A seconda del template che viene selezionato, cambiano non solamente i nomi degli elementi che possiamo andare a utilizzare, ma cambiano anche le modalità di gestione degli elementi stessi e i work item e i report disponibili. Questo è chiaro perché, siccome le modalità di lavoro Scrum, Agile e CMMI sono diverse non solo perché si è scelto un process template diverso, ma proprio perché nella realtà si affronta il lavoro in modo diverso, è chiaro che a seconda della modalità con cui si decide di lavorare si avranno degli elementi diversi. Andiamo ad analizzare quali che sono questi elementi. Allora, partiamo dal template Scrum, dalla modalità di lavoro Scrum. Innanzitutto abbiamo la parte di feature che serve per fare quello che viene chiamato Agile Portfolio Management, ovvero sono le macro funzionalità, l'insieme delle macro funzionalità che possiamo avere nel nostro progetto software. Vengono chiamate feature perché poi rimangono tali in tutti i template, ma pensando a un processo di lavoro Scrum possono essere paragonate a quelle che sono le Epic Stories, quindi le macro funzionalità. Poi si passa al backlog. Backlog che contiene i backlog items, che sono di fatto le user stories, e a differenza degli altri template, può contenere anche i bug. ed è l'unico template in cui, quello Scrum, in cui i bug sono considerabili come elementi del backlog. Poi c'è un'altra categoria che sono gli impediment, che, come accennavo prima, sono sostanzialmente le problematiche, le issue che vengono rilevate in produzione, quindi dal team di DevOps, dal team di Operations, e poi riportate all'interno del ciclo di produzione del software, sostanzialmente. Questi elementi sono poi suddivisibili in release e sprint. Un software può avere ovviamente più release, però arrivare alla release normalmente in un processo di tipo Scrum si fanno tanti sprint, uno o più sprint. La durata dello sprint, come nella realtà anche su Visual Studio Online, è impostabile a piacere. Normalmente gli sprint sono di 2 o 3 settimane, ma è completamente configurabile. Per quanto riguarda invece il template Agile, continuiamo a avere le feature. Al posto dei backlog item abbiamo le stories. In questo caso non abbiamo i bug all'interno delle storie, perché sono due concetti diversi, e abbiamo al posto degli impediment abbiamo le issue. Anche qui c'è una suddivisione, cambia sostanzialmente il nome, ci sono le aree e le iterazioni. Un'area può avere n iterazioni che corrispondono un po' agli sprint del template Scrum, quindi comunque sono dei modi per poter suddividere e per poter aggregare i work item. Per quanto riguarda il CMMI, abbiamo sempre le feature, come dicevo prima, e al posto del backlog, al posto delle storie, abbiamo i requisiti. Quindi il CMMI è più un template che possiamo paragonare a una modalità di lavoro waterfall. In realtà il CMMI è un processo di lavoro a sé che genera un sacco di documentazione, come dicevo prima, che ha dei requisiti particolari, ma è paragonabile comunque a un processo di tipo waterfall. Quindi ha i requisiti che sono divisi in altri 9 punti, ovvero gli aspetti business, le feature, i requisiti funzionali, le interfacce, i requisiti operazionali, i requisiti di qualità, i requisiti di sicurezza, intesa sia come security, sia come safety, sia come requisiti di scenario. Quindi abbiamo queste 9 tipologie al di sotto dei requisiti. Abbiamo poi una maggiore differenziazione anche negli elementi esterni al backlog. Quindi, dove prima avevamo solo o l'impediment o la issue, qui abbiamo la issue. Abbiamo una change request, che quindi è possibile tracciare anche le CR come elementi di lavoro, quindi direttamente su Visual Studio Online, e abbiamo anche degli elementi di risk. Anche in questo caso tutti questi work item sono suddivisibili e suddivisi in aree ed iterazioni. Ovviamente ci sono poi una serie di elementi di lavoro che sono comuni ai tre template diversi, e questi sono i task, che sostanzialmente sono associabili agli elementi di backlog. Sono l'unità di misura più piccola, quindi è la singola attività che poi viene assegnata allo sviluppatore o al tester o alla persona comunque. Quindi normalmente quello che si fa è dire: va bene, io ho questa, pensando per esempio a un template di tipo Scrum, ho una feature, la feature viene suddivisa in n elementi del backlog items. A sua volta ogni elemento del backlog viene suddiviso in uno o più task, in modo da dare direttamente allo sviluppatore le indicazioni su quello che deve andare a fare. Un altro elemento comune è il bug, che, come abbiamo visto nel template Scrum, è direttamente integrabile nel backlog, negli altri no. Comunque entrambi, anche gli altri tipi di template, danno ovviamente la possibilità di poter gestire i bug all'interno del flusso di lavoro. E una cosa invece che va un po' al di là poi della produzione software è il concetto di test case, anch'esso usabile, utilizzabile come work item all'interno del processo di lavoro, e che viene un po' dopo la produzione del software, nel senso che serve per poter dire per poter comunque tenere traccia dei test, che vengono normalmente assegnati a un reparto di qualità o comunque a un reparto di test, per ma è possibile tenerne traccia anche sull'avanzamento generale del progetto. Sono poi comuni le Kanban board di sprint, di team o di progetto, in modo da poter avere diversi livelli e tracciare a diversi livelli le attività che si stanno facendo. E poi, indipendentemente dal tipo di template che viene selezionato, è possibile andare a gestire i team ed è possibile utilizzare le chat di team. Infine, per tutti i tipi di processi, per tutti i tipi di template, è possibile utilizzare la funzionalità di stakeholder feedback. Che siano feature o backlog, come dicevo prima, si possono mappare su quelle che sono le terminologie che normalmente utilizziamo. Quindi le feature, definito anche backlog di portfolio, e da qui dicevo prima, vengono utilizzati per fare l'agile portfolio management, definiscono di fatto le macro funzionalità. Quindi, come dicevo prima, le epic stories, se stiamo pensando per esempio a uno scenario di tipo Scrum. Il backlog, oppure le storie, oppure i requisiti, vanno a diventare quelli che comunemente si chiamano backlog items, che possono essere, anzi, il mio consiglio è fatelo, possono essere collegati gerarchicamente alle feature, in modo da indicare che quella feature è composta da quei backlog items, facendolo, collegandolo, si riesce a gestire anche a livello grafico sulla Kanban board, ma anche poi a livello di funzionalità e di history del progetto, tutto quello che è successo per quella funzionalità, per quella macro funzionalità. Vanno comunque i backlog items pianificati, come vedevamo prima, in release e sprint se stiamo utilizzando un template di tipo Scrum, oppure in aree di interazione se stiamo utilizzando un template diverso. Questo tipo di gestione è molto utile anche per poter capire lo stato di avanzamento del progetto e per poterlo fare, Visual Studio Online mette a disposizione, già out of the box, quindi già nel momento stesso in cui vi accediamo, una serie di query e una serie di grafici già pronti. Inoltre è possibile andare a creare dei grafici e delle query personalizzate, basate sulle nostre esigenze, perché ogni team di sviluppo e ogni progetto ha delle esigenze, diverse, per cui Visual Studio Online mette a disposizione questo tipo di personalizzazione in modo da potersi creare per le proprie necessità query e grafici che siano esaustivi. Inoltre, come dicevo prima, è possibile andare a richiedere dei feedback agli stakeholder. È un processo che normalmente si fa in qualsiasi tipo di processo di lavoro e normalmente si utilizza una mail, quindi io mando la mail magari al cliente, il cliente mi risponde, succede che la mail va persa, quindi non viene implementata quella funzionalità, si crea un po' di entropia, quindi sono dei processi che sicuramente sono ottimizzabili. E uno dei modi per ottimizzarli è quello di utilizzare questa funzionalità di Visual Studio Online che parte anch'essa da una mail, nel senso che quello che succede è che nel momento in cui io richiedo un feedback a uno stakeholder, mi viene proposta una form, e lo vedremo tra poco direttamente, mi viene proposta una form, io inserisco un'email, la mail viene mandata al cliente o allo stakeholder in generale, il quale installa quello che si chiama feedback client, cliccando semplicemente nel link che gli arriva via mail. Tramite questo feedback client, vede l'elemento su cui noi abbiamo richiesto il feedback e ha la possibilità di inserire un audio, un video, uno screenshot, un commento, un file, un allegato, un qualsiasi tipo di elemento che ci serva poi per poter gestire quella funzionalità piuttosto che quella schermata, piuttosto che l'elemento per cui abbiamo richiesto il feedback. Questo tipo di processo è molto più gestibile rispetto allo scambio di mail perché rimane storicizzato all'interno del portale di Visual Studio Online e del sistema, per cui in caso di problemi, ma anche semplicemente perché magari ci siamo dimenticati quello che ci aveva detto, è sempre possibile accedere al portale o accedervi da Visual Studio e vedere i risultati del feedback o comunque quello che lo stakeholder ci ha inviato. Detto questo, passiamo a vedere in pratica come funziona questo processo, come si vanno a gestire i work item e come poter richiedere un feedback a uno stakeholder. Siamo sul portale del Team Project e andiamo nella sezione Work. In questa sezione, come potete vedere sulla sinistra, c'è la parte di gestione del backlog e delle query che vedremo tra poco, in cui vediamo c'è, essendo questo un progetto creato con il template Agile, abbiamo l'elenco delle feature, abbiamo un elenco delle storie e delle iteration. In questo momento abbiamo una feature, qui siamo sulla visione board, quindi, sulla Kanban di feature, e possiamo vedere anche comunque in modalità tabellare quello che abbiamo. Questa feature ha una user story. La user story ha un paio di task. Vediamo come creare tutto questo da zero. Supponiamo per esempio di voler inserire una nuova feature che è l'inserimento di una grafica. Cliccando su feature c'è la possibilità di cliccare su new e inseriamo per esempio inserimento anagrafica. Questa feature viene creata ovviamente in stato nuovo. Possiamo andare ad editarla inserendo una descrizione. Andando magari ad assegnare a un utente questa feature e impostando nella priorità l'eventuale rischio, il valore di business, eccetera. Come dicevamo prima, vanno classificate e pianificate le feature e i backlog items per un'area, un'iteration. Di aree in questo momento sul progetto ne ho solo una, quindi rimane quella. Come iteration la pianifichiamo per la prima iterazione. Quindi significa che noi stimiamo che questa feature verrà realizzata completamente durante la prima iterazione. Salviamo e vediamo che i parametri non sono stati aggiornati sulla riga. Andiamo a questo punto ad inserire per questa feature degli elementi di backlog, quindi delle storie. Possiamo farlo in due modi, o andiamo a inserirli direttamente cliccando su Stories e poi dobbiamo collegarli manualmente alla feature. Se invece vogliamo che siano direttamente collegate alla feature, possiamo farlo andando di nuovo in Editing, andando su All Links e dicendogli di creare un nuovo Linked Work Item. Per fare questo, gli diciamo che sarà un work item di tipo figlio, sarà un work item di tipo user story e andiamo a definire il titolo ed un eventuale commento. Stiamo facendo l'inserimento di un'anagrafica, quindi probabilmente ci servirà una schermata per l'inserimento dei dati. Viene creato lo user story, ci viene proposto un'altra schermata dove poter inserire i dati, questa volta relativi alla user story. Mettiamo una descrizione, andiamo a inserire quanti story point vale questa storia, essendo un work item in un template agile. Possiamo inserire o meno gli story point che diventeranno il peso della storia. Salviamo e chiudiamo. Veniamo riportati alla schermata della feature in cui vediamo che abbiamo un elemento, un link che fa parte dell'implementazione e ci viene proposto questa storia che abbiamo appena inserito con i suoi dati. Creiamone un altro. Sempre di tipo child, sempre di tipo user story, sarà per esempio il pop-up di conferma. Omettiamo il dettaglio perché è banale e lo salviamo comunque sull'iterazione 1, visto che la feature è pianificata per l'iterazione 1, ci mettiamo degli story point, salviamo. Chiudiamo anche la feature. Se ora andiamo a vedere sull'elenco delle storie, vediamo che oltre alla storia che avevamo prima, abbiamo anche altre due storie, quelle due nuove appena inserite. Abbiamo detto che però queste qui sono storie, non sono task da assegnare agli sviluppatori. Quindi quello che vogliamo fare è andare ad inserire per le storie dei task che effettivamente possano essere gestiti dagli sviluppatori. Per fare questo, ci spostiamo sull'iterazione corrente, sull'iterazione 1, e vediamo che vicino alle nostre storie abbiamo dei più verdi. Questi ci servono per poter inserire dei task che siano direttamente collegati alle storie. Per esempio, se la schermata dei dati, premiamo più e veniamo portati a una nuova finestra, un nuovo pop-up dove poter inserire tutti i dettagli, questa volta del task. A titolo esemplificativo, inseriamo un task per la creazione delle text box, che assegniamo a me, anzi all'altro account. Lo stato è sempre new, la priorità va bene così, e lo stimiamo in 2 ore. Dovremmo mettere la descrizione, dovremmo mettere altri dati. Ora, per il nostro esempio, è sufficiente così. E vediamo che viene creato il task sotto la nostra user story. Mettiamo un altro, lo stimiamo un'ora e salviamo. Se ora andiamo a vedere sulla board, che abbiamo, vediamo che riflette lo stato dei nostri task. Proviamo per esempio a spostare questo task su attivo e vediamo che nel nostro backlog anche il task in sé è stato spostato sullo stato attivo. Nel momento in cui dovessi completare il task, io lo setterei da Visual Studio facendo un check-in con il task. In questo modo viene associato il task alle modifiche effettuate da Visual Studio e viene automaticamente messo come chiuso. Ma volendolo fare da qui, basta spostare il task su closed e automaticamente il task viene impostato come chiuso. Finora abbiamo visto le feature, le storie e i task. Se io volessi, per esempio, inserire un bug, posso farlo anche dal portale, ma dalla parte di query. La parte di query è la sezione in cui io posso andare a definire delle query personalizzate che mi permettono poi di andare a cercare tra tutti i work item che ho inserito e vedete che sono molti di più perché di là vedevo solo un subset di work item, qui vedo i vari anche i test case, per esempio, i test plan e così via. Se volessi inserire un nuovo bug sulla parte new ho appunto bug e similarmente agli altri work item ho la possibilità di andare ad inserire i dati relativi al mio bug. Vado ad inserire una descrizione segnalando un problema. Posso impostare per esempio la gravità critica. Posso inserire gli step di riproduzione del bug. Mettiamo i dati. Possiamo anche andare ad inserire una serie di sistemi info relativi al sistema su cui abbiamo eseguito il test o abbiamo riscontrato il problema e salviamo. Ci sono poi una serie di query già preimpostate, sia per l'iterazione corrente sia per l'intero progetto, che mi permettono, come indicavo prima, di andare a vedere lo stato di avanzamento del progetto per quanto riguarda per esempio i task attivi, i bug attivi, i bug risolti e così via, o i task completati, per esempio. Posso anche andare a definire delle query nuove, semplicemente dicendo new query, andando a impostare i filtri e salvando poi il risultato. Questo per quanto riguarda un template di tipo Agile. Se io andassi su un progetto creato con template CMMI, il discorso sarebbe esattamente lo stesso, con l'unica differenza che potrei vedere degli elementi con dei nomi diversi. Qui si chiamano feature e requirement, questo è un template agile, se vi ricordate, scusate, un template CMMI, se vi ricordate sul template agile erano feature e story. Feature requirement, ci sono due requisiti. Se io vado a creare un nuovo requisito, posso scegliere tra l'elenco che indicavo prima come tipologie di work item. Poi, Ovviamente a seconda del tipo di work item che vado a creare. Interface. I campi che posso andare a compilare saranno diversi, però il concetto di base è lo stesso. E anche su un template CMMI ho la possibilità di andare a utilizzare una Kanban. Come vedete non è possibile saltare gli step, ma devo fare step by step. Questo perché ci sono delle regole che dicono che per esempio una feature proposta non può diventare direttamente risolta, ma deve passare allo stato active, eccetera. Torniamo sul progetto Agile per comodità e andiamo a richiedere un feedback, quindi quello che prima chiamavo uno stakeholder feedback. Qui sulla parte di destra, tra i vari link, ho anche il link che mi permette di richiedere un feedback, questo link qui. Cliccando, vengo portato alla finestra di richiesta del feedback, in cui posso andare a selezionare lo stakeholder, più di uno se voglio, andare a definire che cosa lo stakeholder dovrà vedere e come potrà accedere all'applicazione, quindi definire se è una web application, una macchina remota, eccetera, eccetera. In questo caso ci mettiamo un link web. Possiamo indicare alcune istruzioni se ce n'è bisogno per poter aprire l'applicazione e poi dobbiamo dare allo stakeholder delle indicazioni su che cosa vogliamo da lui, su cosa concentrare la loro attenzione. Ad esempio, io voglio avere un feedback sul logo messo in home page e vado ad inserire le informazioni. Quindi aprire il sito, vedere il logo e vedere se gli piace. È possibile anche aggiungerne più di uno. È possibile avere una preview di come comparirà la mail e, se tutto ok, mandare le mail. Se ora vado a vedere nella posta, troverò la mail con le indicazioni per dare un feedback. Posso cliccare qui su Start Your Feedback Session, se ho già il feedback client, se non ce l'ho posso installarlo. Io ce l'ho già. Mi apre il feedback client che si sta connettendo al mio Visual Studio Online. Ho le istruzioni che precedentemente gli ho mandato. Posso aprire cliccando sul link. Vedo le indicazioni e posso rispondergli se mi piace o meno. Come vedete, posso anche andare ad inserire una serie di elementi allegati, come uno screenshot, un file, eccetera. Posso anche dare una valutazione con le classiche stelline. Tutto ok, submit and close. Se ritorno sul portale del progetto, sulla parte di work, e vado sulle query, vedo che ho, oltre al feedback che ho inviato, ho anche la risposta ed ho i commenti e, se ci fossero degli allegati, avrei anche la possibilità di consultare gli allegati. Quindi, come vedete, il processo è molto semplice e molto agevole anche per il cliente o per lo stakeholder. Io in questo caso avevo già il feedback client installato e mi ha aperto direttamente, però avete visto, nella mail c'è anche il link per scaricare il feedback client che si installa veramente in pochissimi minuti ed è uno strumento veramente molto interessante, veramente molto potente per poter avere un'interazione con gli stakeholder che rimane poi storicizzata.